Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatori, buonasera ascoltatrici, da un po' meno raffreddato Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3, dove pochi minuti fa è crashato tutto quello che poteva crashare, ma grazie al provvidenziale intervento del tecnico Sambo le cose vanno molto meglio. E benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Questa sera parleremo di autoriparazioni di dispositivi elettronici e in particolare degli smartphone. Tratteremo poi di alcune novità introdotte da GitHub per quanto riguarda la sicurezza. Il tema è un po' complicato, ma ne abbiamo già parlato qua a Doppio Clic, quindi non si parte proprio da zero. Tratteremo poi di Ucraina per due motivi diversi. Uno, sì, ha a che fare con il conflitto con la Russia. L'altro, invece, ha a che fare con la criminalità informatica. E tratteremo poi di problemi di privacy, di applicazioni, di alcune novità nei social network. Insomma, tanta carne al fuoco, spero di riuscire a trattare tutto. Nella seconda parte della trasmissione invece parleremo in maniera approfondita di Elon Musk e lo faremo con il nostro Andrea Daniele Signorelli. Io di solito cerco di far ruotare gli ospiti, ma l'occasione era troppo golosa e volevo Daniele per questa puntata. Ma come al solito Doppio Clic comincia con un brano e... il brano, come al solito, è legato a un elemento di attualità. Ecco, l'attualità è ancora una volta quella strana impostazione che c'è a livello di opinione pubblica in questo periodo di guerra in Europa, di schierarsi necessariamente o di imporre uno schieramento, come se il mondo fosse fatto di bianchi e neri, e l'ennesima dimostrazione è arrivata da David Gilmour e Nick Mason, cioè quelli che oggi possono utilizzare il nome Pink Floyd, perché mentre Roger Waters, e ne abbiamo già parlato qui a Doppio Clic, ha chiarito molto bene cosa pensi dei conflitti armati e del prendere una parte nei conflitti armati, beh, loro hanno fatto quell'operazione che penso tutti abbiate visto e sentito, cioè di fare un brano con un cantante ucraino schierandosi senza se e senza ma da una parte. Finalmente ho capito perché Roger Waters se n'è andato a un certo punto dai Pink Floyd, e quindi noi ci ascoltiamo un brano dei Pink Floyd di quando, diciamo, la linea la tracciava lui.
Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home.
Hey You, tratto da The Wall. E prima di proseguire per andare a scoprire cosa è successo nel mondo di internet e delle nuove tecnologie, io vi ricordo che potete scrivermi a doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, commenti, oppure potete interagire in diretta con me attraverso l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it, oppure inviando SMS o Telegram al 331-62-14013, come ha fatto Simone, per diciamo condividere la visione del rapporto fra Roger Waters e il resto del gruppo nel passato. E, fra l'altro, io devo chiedere scusa per quanto riguarda l'email di Radio Popolare, perché la base che sto per rimettere questa sera come loop sotto, avevo fatto una sorta di indovinello. In realtà pensavo non avesse indovinato nessuno, ma invece Michele aveva azzeccato. Questa è la colonna sonora di Max Payne, un bellissimo videogioco di qualche anno fa. E parto di corsa perché non abbiamo tantissimo tempo, fra l'altro verremo tagliati anche da un blocco pubblicitario. Parliamo di riparazione degli smartphone e dei dispositivi elettronici in generale, perché il punto l'ha fatto questa settimana The Verge con un articolo in cui ha intervistato Kyle Wins, che è l'amministratore delegato di iFixit. iFixit è un'azienda che fornisce in buona sostanza kit di riparazione per i dispositivi. e da tempo stava battagliando per poter fornire ai suoi clienti dei componenti migliori, quindi dei componenti originali. Beh, sembra che le cose stiano un po' cambiando, perché iFixit sta riuscendo a siglare degli accordi con i colossi dell'high-tech come Google e Samsung per poter fornire i kit che consentono di eseguire le riparazioni al meglio. La parte interessante è vedere intanto quali sono gli elementi che molte aziende, diciamocelo, Apple per prima, portano contro questa tecnica di autoriparazione. Addirittura Apple ha introdotto in iOS delle funzionalità che permettono di ricevere delle notifiche, o meglio fanno il push di una notifica, nel caso in cui alcune parti del dispositivo siano state sostituite con pezzi OEM, come si suol dire, quindi non originali di Apple. Beh, quello che sostengono le parti di Cupertino è che in questo modo una persona che acquista un dispositivo usato non rischia brutte sorprese, diciamo giustificazione anche ragionevole. Il problema è che rimane il tema del fatto che i costi per le riparazioni spesso sono estremamente elevati. E quello che cita Kyle Wins come uno dei fattori che sta smuovendo le grandi company della tecnologia, sono le leggi, in particolare ad esempio una legge francese che è stata introdotta nel 2019 e obbliga tutti i produttori a mettere accanto al prezzo un indice di riparabilità. In pratica, quando qualcuno sta scegliendo un dispositivo sugli scaffali del negozio, sa già quanto potrà intervenire da solo su quel prodotto. Cosa molto importante, perché lo spreco di componenti elettronici che si sta facendo oggi, tra un po' rischia di diventare insostenibile. E abbandoniamo il mondo consumer per passare invece a un tema più da programmatori, diciamolo così, che però ci dà l'occasione di parlare di una questione che sta diventando problematica. L'abbiamo già accennata anche settimana scorsa. Allora, a oggi la creazione dei software non funziona più come una volta, cioè non c'è il programmatore che si mette da zero a scrivere tutto il codice. Funziona un po' come assemblare i Lego. Si prendono dei pezzetti di codice già pronto, si mettono insieme e in questo modo si può creare un'applicazione in maniera molto più rapida e senza dover fare tutto il lavoro dall'inizio. Qual è il problema? Beh, che in questo modo si creano le cosiddette dipendenze, cioè un modulo che viene inserito magari ne richiama un altro o ne contiene un altro che non è così evidente nel momento in cui viene inserito. Risultato: se c'è un bug, se c'è un difetto, se c'è un problema di sicurezza o di funzionamento in uno dei tanti componenti collegati, si rischia che l'applicazione faccia cilecca. GitHub, che è uno dei più grossi repository di codice software gestito da Microsoft, tra parentesi, ha appena introdotto una nuova funzionalità che permette di avere una segnalazione tempestiva se c'è un bug in una delle dipendenze, quindi in pratica se in quella specie di castello che si costruisce nel momento in cui si realizza un software c'è qualche problema dovuto a una modifica, al cambiamento di un componente o alla nuova notizia di un bug. Questa credo che sia una notizia che farà molto felici gli sviluppatori, ma anche gli utenti, perché ci troveremo ad avere applicazioni molto molto più affidabili. E dicevo, passiamo a parlare di Ucraina. Perché? Beh, il primo caso non ha niente a che fare con la guerra, ma è la notizia della condanna a 5 anni di un 32enne ucraino, Denis Yarmak, che era a capo del gruppo Fin7. Allora, il gruppo Fin7, per capirci, è uno dei gruppi di pirati informatici più famigerati in circolazione, che era stato parzialmente smantellato qualche anno fa, ma in realtà la sua attività è proseguita fino a quando nel 2019 non è stato arrestato appunto il leader Denis Yarmak. Per dare l'idea dell'importanza dell'arresto, la stima di quanto rubato da FinSeven attraverso sistemi che colpivano i POS di pagamento piuttosto che le istituzioni bancarie è di $1 miliardo. Non male, eh? E andiamo a chiudere questo primo spezzone di news con invece una notizia che dovrebbe far pensare a quello che è stato fatto a livello di isolamento della Russia coi social network. Allora, la notizia arriva da un articolo di Vice che è andato a intervistare un po' di star, diciamo streamers, su Twitch. Twitch è una piattaforma social che è nata sostanzialmente per i videogiochi, ma poi si è espansa. Beh, allora, Twitch è una delle poche piattaforme social che in Russia funziona ancora senza che sia necessario utilizzare una VPN, quindi senza che sia necessario utilizzare un software per aggirare le restrizioni da una parte e dall'altra. Intervistati questi streamer ucraini che stanno mandando notizie non censurate sulla guerra ai loro follower russi, hanno detto di aver avuto una serie di feedback estremamente positivi con persone che segnalavano la loro solidarietà, che ribadivano la fratellanza al di là delle attività dei governi. Insomma, diciamo una realtà molto molto migliore rispetto a quella che ci viene propinata normalmente dai media mainstream. Allora, alle 21:29:04 è il momento di un altro brano. Allora, ma facciamo un po' di uso privato del mezzo pubblico. Questa settimana è il mio compleanno, quindi mi permetto di mandare qualcosa di molto, molto generazionale. Chissà questa canzone, chi la conosce?
Tu, dai il tempo. 1, 2, 3, 4.
Io vi guardo, ma nasce lo spavento. Io senza voce moto, e invece voi nell'eterno vento. Ah, se questa notte almeno lei non fosse di quelle così cattive, lontane nere e rosse. Che cosa vuoi, che cosa sei e cosa fai? Ma forse tu che cosa sei e cosa vuoi? Sono solo nella strada a recitare una commedia. Mi venissero in mente le parole di una volta. Ma anche il regista dov'è? È andato fuori ubriacarsi. Voglio trovare la volta e modo di dimenticarmi. Ma forse tu, un altro che non ce la fa più. Ma forse tu, un altro tipo Pluto Paperino, ospedale militare. Questo congedo di merda voi me lo dovete dare. Se vuoi non guardare me, stai tranquillo, fatti forte. Sì, è te stesso fino in fondo e non mi svegliare la notte. Ma forse tu, un altro che non ce la fa più. Ma forse tu, un altro. Uomini, ah, uomini, uomini, ah, uomini, uomini.
Ed era nel ritmo tribale con uomini, diciamo che questa era ai tempi del liceo per quanto mi riguarda, quindi un bel po' di annetti fa. E torniamo di volata a percorrere le news di questa settimana nel mondo di internet e delle nuove tecnologie quando sono le 21 e 29, no, non sono le 21 e 29 minuti, ma le 21 e 22 minuti. E mentre gli sms di Radio Pop piovono conferme del fatto che la canzone è molto più conosciuta di quanto pensassi, ci spostiamo negli Stati Uniti per parlare di un tema legato alla benzina e alla privacy. Allora, sappiamo tutti che col conflitto in Ucraina sono aumentati i prezzi della benzina un po' dappertutto, compresi gli Stati Uniti, e quello è un problema che abbiamo anche noi, e naturalmente molti hanno cercato di rivolgersi a delle app per trovare il benzinaio col prezzo migliore. E è quel meccanismo che fa riferimento alla saggezza delle folle o alle community. Ognuno può inserire informazioni sul benzinaio che chiede meno soldi al litro. Nel suo piccolo l'ha fatto anche Radio Popolare, se non sbaglio, a Poveri ma Belli, forse meno efficace di un'app. Beh, negli Stati Uniti utilizzano GasBuddy. GasBuddy è un'app che ha tutte queste caratteristiche. Beh, secondo però alcuni esperti di privacy, non è il caso di utilizzarle a cuor leggero queste applicazioni, e in particolare GasBuddy. Perché? Beh, perché in pratica, oltre a registrare la posizione degli utenti e varie informazioni che vengono rivendute a un prezzo di $9.50 per ogni 1000 utenti, sembra che la modalità Drive di GasBuddy, che dovrebbe dare dei consigli anche su come consumare meno quando si circola col proprio veicolo, registra tutta una serie di informazioni che vengono vendute poi alle compagnie di assicurazione, che a quel punto possono alzare o abbassare il premio assicurativo a seconda dello stile di guida dell'utente. E rimaniamo nel mondo social network, perché YouTube sta lanciando una campagna piuttosto pesante per bloccare gli spammer. Allora, cosa sta succedendo? Beh, che i commenti di YouTube sono diventati uno degli strumenti preferiti da parte di pirati informatici e troll per andare a colpire le loro vittime. Naturalmente YouTube si è mossa non tanto per le segnalazioni che sono arrivate dai semplici utenti, quanto dai cosiddetti creator, cioè chi realizza i video su YouTube e li pubblica online. Anche perché una delle truffe più utilizzate all'interno del social network video gestito da Google è quello di fingersi il creatore dei contenuti per poi attirare gli utenti su siti web che contengono, per esempio, dei malware. Insomma, sembra che la situazione sia sfuggita fuori controllo, e a questo punto è partita una grandiosa campagna di rimozione dei commenti all'interno di YouTube. Il timore che hanno espresso alcuni è che questa, come al solito, quando si automatizzano questo tipo di procedure, possa anche fare strage dei commenti legittimi. Vedremo come andrà, ma forse in questo caso hanno agito anche fin troppo tardi dalle parti di YouTube. E concludiamo questo giro per i social con una novità su Twitter. Poi di Twitter parleremo anche nella seconda parte della trasmissione, ma in altri termini. Allora, Twitter si trova di fronte a una situazione un po' simile sotto certi aspetti a quella di YouTube, cioè il fatto che spesso e volentieri i social network diventano una sorta di campo di battaglia. Beh, dopo il pulsante edit di modifica dei tweet che dovrebbe essere introdotto presto, è stata annunciata un'altra novità. Si tratta della funzionalità unmentioning. In pratica è la possibilità di abbandonare una conversazione. Perché verrà introdotta questa? Beh, perché spesso e volentieri gli utenti di Twitter venivano tirati dentro a delle conversazioni nonostante la loro riluttanza a parteciparvi, anzi spesso e volentieri proprio al fatto che non ne volevano assolutamente sapere. Il problema è che una volta che venivano citati risultavano nel thread e di conseguenza venivano, diciamo, tirati per la giacchetta all'interno della discussione. Questa nuova funzionalità per il momento in Italia sarà disponibile soltanto nella versione web, così come nel resto del mondo, ma soltanto per alcuni account, probabilmente quelli più celebri. Invece è disponibile da subito una funzionalità che permette di aggiungere una descrizione alle immagini fino a un massimo di 1000 caratteri. Ecco, questa invece è stata pensata per fare in modo che gli utenti ipovedenti o con disabilità visive possano comunque avere una descrizione delle immagini condivise dagli utenti su Twitter. Ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario e Doppio Click torna qui esattamente fra 55 secondi.
never gonna let you down, 'cause I just wouldn't do it. Hush.
Le 21:34 minuti, questa è Radio Popolare, questo è Doppio Click e io posso dire buonasera Andrea, Daniele, Signorelli.
Eccomi, ciao Marco.
Ciao, fra l'altro questo brano mi è venuto in mente perché l'ho ripescato fra le cartelle che avevo già qua sulla, nella trasmissione. L'avevo mandato perché è stato uno dei primi casi di fake news. Sì, perché ai tempi di Emule, che non so se tu abbia fatto in tempo a vivere, perché...
Assolutamente
ecco,
sì.
Sì, in fasce probabilmente. C'è stato un cretino che ha pensato bene di nominare il file con Janis Joplin, Jimi Hendrix, Woodstock, Summertime. Allora, il punto è che in realtà non era Jimi Hendrix a suonare la chitarra in questo brano. Il problema è che quel file è girato talmente tanto su Emule che io ho trovato su dei blog musicali gente che commentava il fatto che Hendrix avesse suonato con Janis Joplin a Woodstock. Falso storico clamoroso, prima fake news creata da un sistema peer-to-peer. Ma noi non siamo qua per parlare di Emule, anche se ci piace tanto o ci è piaciuto tanto. Siamo qua per parlare di Elon Musk, perché ha fatto parlare tanto di sé. Beh, la notizia, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, è l'acquisizione di una corposa quota di Twitter, però il personaggio Elon Musk a 360 gradi vale la pena di essere analizzato e non ho resistito, con te mi diverto ad analizzarlo. Senti, dai, allora comincio a fare un quadro di base di Elon Musk. Chi è, cosa fa e perché diavolo è diventato questa specie di mito?
È Elon Musk, quindi facciamo una velocissima biografia. Di origine sudafricana, i primissimi successi, anzi il primo grande successo enorme, quello che poi ha fatto decollare tutta la sua carriera, è stato quello di aver messo in piedi da giovane, non aveva i capelli all'epoca, perché quando si è ricchi funziona al contrario, quando si è giovani non si hanno i capelli, poi si invecchia e i capelli ricrescono.
Sai che mi ricorda qualcuno, vabbè.
Esatto, sì, ce ne sono un po'. E fonda PayPal. Poi la vende dopo qualche anno per una cifra astronomica e da lì inizia a mettere su il suo impero. Ed è molto interessante perché, per quanto PayPal, ovvero questa piattaforma di servizi per i pagamenti online fondamentalmente, sia stato per l'epoca rivoluzionario e sia oggi un colosso da 350 milioni di utenti nel mondo utilizzatissimo, si tratta di una banale piattaforma per utilizzare servizi finanziari online. Per come poi si è sviluppata la carriera di Elon Musk, possiamo benissimo immaginare quanto poco gliene fregasse a lui di questa piattaforma, perché lui ha utilizzato quei soldi per dare vita a Tesla, quindi alla prima idea di auto elettriche, di supercar elettriche, auto di lusso elettriche, che all'epoca erano considerate una roba un po' da sfigati, in cui il design c'entrava poco. Lui ribalta completamente questa concezione. SpaceX, i razzi per andare su Marte, Neuralink, interfaccia macchina-cervello, e cos'altro abbiamo? Di tutto, Starlink, qualunque cosa. Quindi è diventato una sorta di, lo definiscono quelli che gli vogliono bene, l'Iron Man della vita reale.
Quelli che gli vogliono bene, e c'è anche però una bella quota di persone che lo guardano con una certa perplessità. Senti, proviamo ad andare in ordine, perché ne hai citate un po'. Vabbè, di Tesla lo sappiamo che ha avuto i suoi alti e bassi, ma quello più che altro per il rapporto perverso che ha Elon Musk con Twitter, e ne parliamo alla fine di questa puntata di quello. Ma per esempio c'è Starlink, questo mega progetto. Settimana scorsa io ho citato i dati e Elon Musk è la persona che ha più satelliti artificiali in orbita intorno al pianeta, cioè batte Russia, Stati Uniti, Cina messi insieme praticamente. Questo suo progetto di portare la connessione a tutti è un po', rientra in quella sua dimensione di visionario.
Sì, allora sicuramente Elon Musk non è uno che pensa in piccolo, questo proprio ecco. Si può escludere a priori. In più, quello del business, questo business dei satelliti privati è un business veramente che negli ultimi anni è veramente esploso. Sono incrociato in un grafico molto recentemente, perché mi ero un po' occupato del tema, e nell'arco di 2 anni non solo i satelliti privati nello spazio hanno superato i satelliti, diciamo, pubblici, quelli finanziati dai vari governi, dalle difese di tutto il mondo, ma sono tipo diventati 10 volte tanto, come minimo. Il problema è che anche per via di Elon Musk, con progetti magari più o meno importanti, lo spazio si sta venendo letteralmente invaso da questi satelliti, generando quello che poi viene chiamata la spazzatura spaziale, perché se tu porti migliaia e migliaia e migliaia di satelliti nell'orbita bassa, questi inevitabilmente si scontrano fra loro, si scontrano soprattutto con rottami abbandonati di satelliti precedenti, creano a loro volta ulteriori frammenti e ci sono da questo punto di vista delle previsioni anche abbastanza catastrofiche. Quindi diciamo che ancora una volta, anche in questo caso, Elon Musk, per inseguire i suoi faraonici progetti, sembra non tenere tanto in considerazione le possibili conseguenze, che secondo me è una delle sue caratteristiche.
Sì, c'era una notizia di forse un paio di mesi fa, un comunicato che era arrivato dal governo cinese, che spiegava che la stazione spaziale cinese, che fra l'altro è una cosa enorme, una specie di corazzata in orbita, ha dovuto fare delle manovre evasive per schivare un missile che stava portando in orbita un satellite di Elon Musk. Cioè c'è traffico là sopra.
Sì. C'è molto traffico, infatti c'è stato questo episodio che hai citato tu, c'è stato poi l'episodio invece di non mi ricordo più, no, la Stazione Spaziale Internazionale, che ha dovuto recentemente anche lei fare una manovra evasiva per schivare un'ondata di detriti. C'è stato il caso del missile che ha distrutto il satellite nello spazio, credo di provenienza cinese. Insomma, negli ultimi mesi nello spazio lì sta succedendo veramente di tutti i colori.
Sì, che poi il missile cinese mi sembra che alla fine si sia schiantato a sua volta sulla superficie della Luna, cioè sembra che giochino a boccette in pratica.
Sì, esatto, sono è abbastanza inquietante come cosa.
Un po' sì, senti, fra l'altro c'è tutto il tema di SpaceX, perché i missili di Elon Musk sì, portano in orbita i satelliti, ma non solo. Intanto c'è stata tutta la vicenda che l'ha visto contrapposto a Jeff Bezos per l'appalto della NASA.
Sì.
Ma poi da lì i progetti sono anche un filino più ambiziosi?
Allora, diciamo che SpaceX di sicuro è riuscita in questa grande innovazione che adesso gradualmente le stanno tutti cercando di imitarla, che è quella dei razzi riutilizzabili. Finora i razzi compivano la loro missione, portavano i rifornimenti, si sganciavano dalla navicella e poi piombavano in mare ed erano una barca di soldi buttati via. Questa innovazione di SpaceX effettivamente è molto positiva, è il razzo che poi torna quando va bene, non sempre va bene, riatterra sulla sua piattaforma, un po' di manutenzione si può riutilizzare. Detto questo, noi sappiamo che Elon Musk ha più e più volte dichiarato, ma lo sanno anche i muri, che l'obiettivo della sua startup, non più poi startup aerospaziale, è quella di non solo raggiungere Marte, non solo portare l'essere umano su Marte, ma colonizzare Marte. E questo è proprio il grande obiettivo di Elon Musk, che ci dà veramente un po' la tara di quali sono le ragioni imprenditoriali di fondo di questo personaggio. Cioè non limitarsi a quella che per chiunque, qualunque altro imprenditore sarebbe una straordinaria conquista, come quella dei razzi riutilizzabili, lavorare per la NASA, poi vabbè è stato sconfitto da Jeff Bezos in quel singolo grande contratto. Non solo dare vita al turismo spaziale, che adesso è la nuova corsa del futuro, ma addirittura colonizzare Marte, che lì poi ovviamente ecco, ci si pone la classica domanda, ma per quale ragione mai dovremmo colonizzare Marte?
Ma infatti, perché sembra più, come tante cose che fa Elon Musk, un capriccio piuttosto che un vero traguardo da raggiungere.
Beh, lui quello che dice è che abbiamo bisogno di un pianeta di riserva nel caso sulla Terra le cose andassero veramente, veramente, veramente male. Il problema è che per rendere Marte qualcosa di preferibile al pianeta Terra, io non lo so che cosa deve succedere, perché su Marte ci sono delle radiazioni che ti ammazzano nel giro di pochi minuti, bisogna stare sotto queste immaginarie cupole di vetro riempite di ossigeno, ci sono temperature terrificanti, cioè non è un posto, non ha nulla di ospitale quel posto, cioè, io non so cosa, il riscaldamento globale rispetto all'atmosfera che c'è su Marte è un gioco da ragazzi. Quindi forse sarebbe il caso di investire queste enormi risorse, boh, non lo so, sul tenerci buona il pianeta Terra, che è molto 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 meglio di Marte. Io veramente, anche perché in parte lo sono anch'io, io quando ho letto recentemente la trilogia di Marte, saga di fantascienza consigliatissima di Kim Stanley Robinson, bellissima, ogni tanto in alcuni passaggi avevo proprio l'impressione che Elon Musk, anche lui, si fosse letto quella trilogia, solo che a differenza mia che l'ho letto, l'ho chiuso, ho detto ah che bello, lui l'ha letto, l'ha chiuso e ha detto ok, adesso lo faccio per davvero.
Probabilmente c'è anche una differenza, una piccola differenza di conto corrente e
sì.
Beh, anche di megalomania, dai. Senti, ci fermiamo per un brano e poi torniamo per continuare con questo profilo di Elon Musk.
Yeah.
Psycho Killer erano i Talking Heads, che sono piaciuti anche a Gabriele, che ha trasmesso il suo apprezzamento scrivendo al 331-6214-013, che invito anche a utilizzare se volete scrivere domande al nostro Andrea Daniele Signorelli sull'epopea di Elon Musk. Ma allora, continuiamo a rimbalzare fra le varie iniziative, perché Tesla, ok, auto elettrica, ma Tesla anche auto a guida autonoma.
Ecco, questo è un altro aspetto, anche questo se vogliamo, è un altro schema ricorrente un po' nel mondo di Elon Musk, che lui effettivamente è un visionario, è uno che ha fatto cose veramente importanti, abbiamo detto di SpaceX, però poi dopo ci mette sopra la sovrastruttura, diciamo, di volerlo utilizzare per colonizzare Marte, che boh, non ha molto senso, direi. Stessa cosa avviene da un certo punto di vista con Tesla, perché lui effettivamente ha questa intuizione molto importante che effettivamente sta rivoluzionando il mercato. Tesla, i singoli modelli di Tesla al momento sono costantemente in cima alle classifiche dei modelli più venduti, quindi effettivamente auto elettriche che stanno rivoluzionando il mercato, auto elettriche comunque di lusso, belle, comunque per anche uno status symbol se vogliamo, scommessa assolutamente vinta. Lui che cosa fa però? Continua a promettere che l'auto veramente autonoma, cioè quella che ti porta da un punto all'altro a destinazione, mentre tu non devi manco toccare il volante, ti puoi fare un pisolino, ti puoi leggere un libro, ti puoi ascoltare, ti puoi guardare una serie TV, quello che vuoi, sia costantemente dietro l'angolo. Questa cosa è molto interessante, perché per due ragioni. Uno, lui lo promette. Se andate veramente a fare una ricerca su internet è facilissimo, ogni anno Elon Musk promette che l'auto autonoma si verificherà l'anno successivo, e questa cosa va avanti credo dal 2016, lui nel 2016 diceva che sarebbe successo nel 2017, nel 2017 l'anno successivo, e via così fino ad arrivare a quest'anno. Un bel giorno poi si sveglia su Twitter e scrive tipo una cosa tipo: mi sono reso conto che quello dell'auto autonoma è veramente un problema difficile. Anche un'intera generazione un'intera generazione di ingegneri informatici specializzati in intelligenza artificiale gli hanno risposto: era anche ora. Perché quello delle auto autonome, un conto sono tragitti molto particolari, non lo so, su strade molto dritte con determinate condizioni di visibilità, determinate condizioni di traffico, eccetera, eccetera, ok, lì è fattibile, fermo restando che l'essere umano deve sempre stare vigile con le mani sul volante, deve intervenire in qualunque momento, ma l'auto veramente autonoma che si muove nei vicoli del centro di Milano, ecco, quello è veramente un traguardo che potremmo forse anche non raggiungere mai, stante gli attuali sviluppi dell'intelligenza artificiale, per una semplice ragione. Detta velocissima, l'intelligenza artificiale si basa sul trovare pattern in colossali moli di dati statistici. In quegli ambienti le variabili sono innumerevoli, sono talmente tante che è impossibile trovare uno schema ricorrente. E quindi lui continua a promettere, la cosa non si verifica, nel frattempo ci sono dei proprietari di Tesla che si divertono a fare i fenomeni con quello che è stato effettivamente chiamato da Musk autopilot, direi che non è il nome giusto per un assistente alla guida, lasciano andare le Tesla per conto loro e poi purtroppo non così raramente vanno a schiantarsi.
Sì, perché ci sono allora una serie di problemi. Io mi ricordo tra le prime sperimentazioni, ma forse era una Google Car, se non sbaglio, c'era stato quel famoso incidente in cui a un certo punto un tir ha tagliato la strada, il tir era celeste come il cielo e il sistema di intelligenza artificiale molto semplicemente non l'ha visto. Sì, siamo ancora un po' lontani, ma l'altra impressione è anche che Elon Musk, appena vede che c'è qualche altro miliardario che si impegna in un'attività, ci si butta dentro dicendo: ah, io la farò meglio, la farò prima, e voi siete delle pippe, in buona sostanza. È un po' la sintesi?
Beh, allora, da questo punto di vista la rivalità con Jeff Bezos è veramente diventata qualcosa di quasi comico, nel senso che loro hanno fatto questa avventura sul turismo spaziale, ma di questo ne abbiamo già parlato. Dal punto di vista delle auto autonome c'è anche da dire che lui è arrivato un po' per primo. Nel complesso l'impressione è che lui voglia veramente diventare una sorta di simbolo della nostra epoca digitale, veramente l'esempio, l'emblema stesso della nostra epoca, dell'imprenditore della Silicon Valley, visionario che rivoluziona il mondo. Io credo che veramente lui, consciamente o inconsciamente è impossibile dirlo, ma tutto quello che fa sembra l'impressione di trasmettere questa idea di larger than life, no? Quello che è veramente il tycoon che fa la vita sfrenata.
Sì, e quella in cui punta veramente in alto è Neuralink.
Questo è l'ultimo capitolo, il penultimo capitolo delle sue innumerevoli.
The latest, but not the last.
Esatto. Ecco, perché, e questo è forse anche quello più critico, perché a parte il fatto che, allora, partiamo dall'inizio, Neuralink è la startup attraverso la quale Elon Musk ha soldato un gruppo di scienziati di primissimo livello, punta a creare un'interfaccia macchina cervello, ovvero un collegamento tra il cervello umano e il computer. Anche qui stesso schema ricorrente che abbiamo detto già più volte. Le prime applicazioni sono di stampo medico. Strumenti di questo tipo possono aiutare, per esempio, a comunicare le persone che hanno subito delle paralisi colossali, che hanno problemi neurodegenerativi gravissimi. Però da questo punto di vista Neuralink, ok, punta a farlo in maniera più sofisticata, più avanzata, con dispositivi più piccoli, ma non ha inventato nulla. Questi strumenti esistono e sono stati sperimentati da decenni, almeno due decenni di sicuro.
Ma nella visione di Elon Musk
questo è soltanto il gradino iniziale primo che ci dovrà portare un domani a fare che affonderci con l'intelligenza artificiale. No, davvero, ma non è che è una cosa che noi abbiamo dedotto dalle sparate di Elon Musk, è lui che esplicitamente, quando fa le presentazioni ufficiali dei suoi dispositivi, dice no, vabbè, ok, stiamo sperimentando con le scimmie, abbiamo installato il dispositivo, è in grado di raccogliere le onde cerebrali e quindi poi un giorno magari questi dati riusciremo a decifrarli. Quindi, come dire, noi siamo ancora a livello 1. Stiamo ancora iniziando, però poi comunque nel giro di 5 anni ci sfonderemo con le intelligenze artificiali, che ci sono veramente dei salti logici. E poi soprattutto perché, allora, questa è l'ultima cosa che è interessante, diciamo, Elon Musk ha detto, visto che le intelligenze artificiali diventano sempre più prestanti, intelligenti, veloci, rapide ed efficienti, l'unico modo in cui l'essere umano può evitare di diventare obsoleto è quello di fondersi con l'intelligenza artificiale. Io penso che ci siano molte altre soluzioni più semplici, quelle perché fondamentalmente si tratta di rendere l'uomo una macchina.
Guarda, sto giusto leggendo un libro di fantascienza che tratta esattamente di questo tema. Faccio una carrellata dei messaggi che stanno arrivando, perché c'è anche una bella separazione. Allora, partiamo da Vincenzo che dice, e secondo me ha ragione da vendere, SpaceX Starship SN15 alla forma classica dei razzi dei libri di fantascienza, e lui dice: comunque, se avessi soldi di Musk farei le stesse cose, cercare di realizzare i sogni da bambino.
È vero.
Forse è un bambinone. E poi invece abbiamo Fabio che dice: ciao, ma non ci sono anche i treni a levitazione magnetica tra i suoi programmi?
Hyperloop. Si parla di Hyperloop. In verità Hyperloop è un progetto di Elon Musk, che però sta venendo sviluppato da società che oggi sono esterne da Elon Musk. Elon Musk ha contribuito al progetto, credo che l'abbia finanziato anche all'inizio e poi ha abbandonato un po', l'ha lasciato ad altri. Questo è un progetto che sta andando avanti molto a rilento, anche perché anche qui sulla carta sembra tutto fantastico, poi pare che sia invivibile il tragitto per un essere umano buttato lì dentro. C'è anche The Boring Company, volendo, quelli tunnel, no? I tunnel sotterranei dove poi le auto,
certo,
che lì poi alla fine sembra che, dopo tante promesse, sembra che abbia scoperto le gallerie sotterranee, a volte dà un po' questa impressione.
Poi abbiamo Cristina che dice: Elon Musk si è impegnato anche sulla realizzazione di batterie di accumulo per l'energia rinnovabile, ricordo male?
Ma no, allora non credo proprio. Adesso, poi, batteria d'accumulo, questi sono termini tecnici sui quali non metterei la mano sul fuoco. È sicuramente vero che, per quanto riguarda le auto elettriche, la durabilità delle batterie e la rapidità nel ricaricarle sono aspetti fondamentali, ed è verissimo che Elon Musk sta facendo grandi passi avanti con la costruzione di queste gigafactory sparse un po' ai quattro angoli del globo, con cui sta facendo fare. E questo è il lato positivo di Elon Musk, che l'abbiamo detto, poi un po' sotterrato dai suoi progetti visionari e fantascientifici, che lui effettivamente su alcune determinate innovazioni sta facendo fare dei passi avanti concreti ed evidenti, e quella delle batterie è sicuramente una di queste.
Allora, Andrea, Daniele e Signorelli, io mi sono distratto e stiamo già praticamente sforando il tempo che avevamo a disposizione. Di Twitter magari ne parliamo un'altra volta, tanto
okay.
Sul tema Elon Musk, come ci siamo detti via messaggi, ci possiamo fare tranquillamente una trasmissione di 3 ore.
Assolutamente.
Io, come al solito, ti ringrazio e ti auguro un'ottima serata. ci vediamo e sentiamo di nuovo su queste frequenze.
Senz'altro, grazie mille, ciao Marco.
Ciao. E mentre incredibilmente non è più andato in crash il mouse del computer, di uno dei computer dello Studio 3, e stasera funziona anche l'aria condizionata, Marco Schiaffino vi saluta, vi lascia la programmazione di Radio Popolare con l'altro martedì e a seguire le news della notte. L'appuntamento con Doppio Click è per martedì prossimo, ci sentiamo sulle frequenze di Radio Popolare. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, 'cause I'm counting no A's. Nah,